Continuiamo la nostra esemplificazione esegetica legata a Genesi 1:3, uno dei testi cardine, dei testi chiave, e stiamo provando a mostrare come proprio il testo ha una necessita di una metodologia e di una chiarificazione che aiuti i bambini, i ragazzi, gli adulti, sia nella catechesi sia ad amarlo, a capirne la grandezza, la bellezza, unificando insieme, dicevamo, tutti i metodi di cui abbiamo fatto cenno, che voi conoscete bene: il metodo storico-critico, il metodo spirituale, l'unità della scrittura, l'esegesi rabbinica, l'esegesi patristica, la teologia della Chiesa, soprattutto il rapporto antico-nuovo testamento. E soprattutto la Bibbia così come si configura. E ritorniamo indietro facendo una sintesi dei primi due punti che abbiamo accennato, amplificandoli con alcuni brani che trovate a pagina 23 seguenti. Abbiamo visto che un primo punto centralissimo che emerge dalla scrittura è il fatto che l'uomo sia il culmine della creazione. Abbiamo visto come il primo capitolo lo dica mettendolo al sesto giorno come l'ultima delle opere, il secondo capitolo lo mette come la prima delle opere. Sono due modi complementari in Genesi 1 e Genesi 2 di esaltare l'uomo. Se voi leggete i testi della tradizione della Chiesa, la tradizione della Chiesa arriva a dire, ma è tutto già implicito in questo testo, che l'uomo è l'unico essere creato per se stesso da Dio. Un'affermazione molto forte che non risuona più nel linguaggio comune, ma in realtà è straordinaria. Cioè, dire che l'uomo è il culmine e che l'uomo è quello che loderà Dio vuol dire che in fondo tutto l'universo esiste in vista dell'uomo. Tutte quante le galassie, tutta l'evoluzione, tutta la storia esiste perché il creato arrivi nell'uomo a riconoscere il suo creatore, arrivi a riconoscere la presenza di Dio. Vi ho messo qui un testo di una grandissima bellezza di Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali, principio e fondamento numero 23. Ignazio ha il coraggio di rispondere ad una delle domande fondamentali che l'uomo si pone, anche il bambino: perché esisti? Perché sei stato creato? Che cosa devi fare della tua vita? Qual è il fine dell'esistenza dell'uomo? E Ignazio risponde rileggendo il tema della creazione. Notate, c'è il participio passato, l'uomo è stato creato, quindi si dà un significato a questa parola. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e così raggiungere la salvezza. Notate la precisione, poi torneremo parlando del sabato. L'uomo è stato creato per lodare Dio, per servirlo, per trovare così la sua salvezza, che è lodare Dio. La salvezza è essere in comunione con Dio. Capite che questa affermazione è fondamentale. Cioè, se un uomo non loda, non ringrazia il suo creatore, cioè non riconoscere di essere una creatura fatta da un creatore, ha perso la sua vita. La sua vita non significa niente, perché quello è il suo fine. Possiamo anticipare il tema del sabato, poi ci torneremo. Genesi 1 dice chiaramente che tutto il creato deve arrivare nella lode del sabato, deve giungere al ringraziamento a Dio. Se ci pensate, questo a livello educativo, per esempio con i bambini, ma anche con gli adulti e gli anziani, è fondamentale, no? Che cosa ti manca per essere felice? Domanda che si può fare. Perché siete sempre scontenti? Perché chiedete sempre altro ai genitori? I bambini a un primo livello rispondono: io sono scontento perché non ho mangiato la pizza, il gelato, il panino di McDonald's, cioè hanno delle cose, ma arrivare a dire no, tu saresti felice anche se avessi molto meno di quello che hai, anche se ti fossero tolti dei cibi, dei giocattoli, delle amicizie, dei baci, tu non sei felice perché non ringrazi, perché non riconosci in ciò che hai l'opera di Dio. La felicità non è, tu non sarai felice quando avrai di più, tu sarai felice quando ti addormenterai ringraziando Dio di ciò che hai, perché questo è il cuore dell'esistenza. La creazione è giungere all'uomo che ringrazia Dio. Un esempio che a me piace sempre ripetere quando parlo con i bambini e i genitori: voi sapete che i bambini hanno un meccanismo normalissimo per ottenere una cosa, che è il pianto. A me piace anche proprio fare una domanda quando sono con loro: perché voi piangete quando, perché non ridete, perché non date un calcio al muro, perché attraverso il pianto voi dite innanzitutto che siete infelici. Se papà non mi compra il gelato, io sono infelice. Non solo questo, voi dite che siete talmente infelici da sentirvi morire, cioè se il pianto è proprio l'idea, io sto morendo. Io recito un po' anche quando racconto, dico, papà sto morendo senza questo gelato, io non vivo, muoio, la vita non significa... E soprattutto voi fate una cosa ancora più terribile, che è dare la colpa della vostra morte ai genitori. Papà, tu dici di volermi bene, ma in realtà tu mi stai uccidendo, tu sei la causa della mia morte, vedi che io piango, sto morendo e tu non te ne importa niente. Il papà intelligente, che sa che l'uomo è creato non per mangiare il gelato, ma è creato come culmine per la lode, risponde: se veramente il gelato ti rendesse felice, tu fossi creato per... io ti dovrei comprare il gelato, sarei obbligato a comprarti il gelato. Ma io so che tu non sei, non è il vero motivo della tua infelicità, e te lo provo subito. Se io ti compro il gelato, tu sarai felice per un mese intero, per una sera. No, tu fra 5 minuti piangerai per un'altra cosa. Io non ti devo comprare il gelato esattamente per farti capire che non è quella la chiave della felicità. Io ti rendo infelice se ti compro il gelato, perché non ti aiuto a capire dov'è il segreto della felicità. Per esempio, hai regalato qualcosa oggi ai tuoi amici. Tu non sei felice perché non hai regalato. Hai ringraziato Dio dei doni. Tu non sei felice perché non sei arrivato alla lode. È chiaro che il bambino non vi capisce subito. Però avere la chiarezza che questo è quello della felicità, no? Allora Genesi dice che l'uomo è il culmine della creazione perché è in relazione con Dio. Perché, ci torneremo su questo, perché è creato per se stesso, non in funzione di altre cose del gelato, è creato per la lode, è creato per avere relazione con Dio. E continua il testo: le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Tutte le altre realtà del mondo non sono create di per se stesse, ma sono create per raggiungere nell'uomo la sua pienezza. È un'affermazione forte, ma è la realtà della nostra esperienza. Perché noi mangiamo il pollo e non diciamo noi ci sacrifichiamo digiunando perché il pollo viva? Perché il pollo è stato creato per noi, cioè in realtà la morte del pollo è un dolore, ma in realtà è parte del suo essere, cioè il pollo misteriosamente, nel bisogno di Dio, è come se offrisse, lo dico scherzando, ma è come se la sua carne servisse a diventare questa carne umana che loda il Signore. La bellezza dell'universo, le galassie che noi non toccheremo, esistono perché l'uomo, rendendosi conto della meraviglia, riesce a ringraziare Dio, quindi hanno un valore in se stesse, non è che il pollo non ha un valore in se stesso e le galassie... E l'uomo non si deve credere chissà chi, ma deve capire che il suo compito specifico, il suo essere culmine, è esattamente in questo diventare una lode, in cui prendere tutto il creato con sé e mangiare ringraziando, studiare l'astronomia e la scienza ringraziando. L'uomo diventa questa lode, diventa questa gratitudine infinita al Signore. Allora vedete che dire che l'uomo è il culmine non è dire una cosa da niente, non è dire beh qui è il sesto giorno, qui è il primo, ma è dire qualcosa di profondamente esistenziale, ma anche vero esegeticamente, cioè noi dobbiamo unire la verità esegetica, è il culmine, è la cosa più buona, è tov meod, è la prima cosa, quindi è la cosa migliore, ma questo deve avere un significato spirituale, deve essere ciò che la tradizione della Chiesa comprende come il vero significato di Genesi, che ci aiuta a penetrarle la sua profondità. Nel secondo punto, anche qui riassumiamo, abbiamo accennato che l'uomo proprio è creatura e che questo suo essere creatura non toglie il suo derivare dall'evoluzione, il suo essere frutto di un travaglio della materia. Anzi, il disegno di Dio come causa prima e l'evoluzione della materia come causa seconda realmente ci permette di capire chi siamo. Noi siamo realmente frutto di uno sviluppo biologico, di uno sviluppo chimico prima ancora, di uno sviluppo astronomico, di uno sviluppo cosmologico, ma siamo insieme evoluti personalmente. Vi facevo l'esempio di questa espressione meravigliosa che noi sentiamo dire alle mamme e ai papà appena partoriscono, talvolta dicono: ma com'è possibile che l'abbia fatto io questo bambino? Cioè, vedendo un bambino si rendono conto della meraviglia, del disegno enorme di Dio che è realmente l'artefice della creatura, no? E qui possiamo approfondire mostrando questa cosa che secondo me è estremamente importante. L'esegesi non deve avere paura di creare quello che si chiama a livello metodologico, pedagogico, il contrasto, cioè il mettere in rilievo una cosa creandogli le differenti possibilità alternative. All'alternativa dell'uomo come creazione di Dio, cioè come opera voluta direttamente, è bene far emergere la possibilità che Dio invece non esista, perché il bambino la sente dire dalla maestra o il ragazzo dall'insegnante di filosofia eccetera, o la sente dire dalla televisione. Se Dio non è il creatore, chi è l'uomo allora? Se Dio non è il creatore, c'è un'altra possibilità, filosoficamente è molto difficile, ma se volete è la seconda grande possibilità, è che la materia o l'energia, che è la stessa cosa della reversibilità dell'uno nell'altro, sia invece eterna. Cioè, se Dio non ha creato tutto il cosmo, vuol dire allora che il cosmo esiste da sempre. Il cosmo si è autoprodotto. Come sapete, a livello filosofico, entrambe le possibilità destano la meraviglia del filosofo. Cioè, se il bambino lo sa benissimo, se voi gli parlate di Dio, il bambino vi dice: sì, Dio ha creato il mondo, ma Dio chi lo ha creato? A una domanda, e voi gli rispondete la domanda: ok, allora Dio non ha creato il mondo, ma se Dio non ha creato la materia, da dove viene? La materia è eterna? La materia è infinita? Può la materia essere eterna? Il filosofo si arresta dinanzi a questa grande domanda, no? Ma c'è un secondo aspetto che è filosofico, esistenziale, che mette in rilievo l'originalità della dottrina della creazione rispetto a tanti pensieri filosofici antichi e moderni che dicono che la materia è da sempre, che tutto viene dagli atomi, da uno sviluppo e così via. Pensate all'atomismo antico di Democrito, per esempio, eccetera, che non era preciso come la scienza moderna, ma che diceva che tutto all'origine deriva da un'esistenza inspiegabile di forme elementari di materia, no? E vediamo in Nietzsche, in questo brano agghiacciante nella sua bellezza, sempre a pagina 23, avete un brano che potremmo dire è uno dei caposaldi del nichilismo moderno, cioè di questo pensiero che dice che tutto è nulla. Se Dio non è Dio, vuol dire che in realtà niente ha significato e soprattutto l'uomo non ha significato. Soprattutto non ha senso neanche la parola significato, cioè la parola significato è una parola tipicamente umana, nessun animale, nessuna stella ci pone la domanda sulla questione del significato: che senso ha che il sole faccia luce, che senso ha che ci sia una lucertola. Solo l'uomo dice che senso ha, perché io sono stato creato, no? Nietzsche dice in questo brevissimo testo, che è di uno scritto giovanile, che si chiama Su verità e menzogna in senso extramorale. Cioè il giovanissimo Nietzsche dice: togliamo la morale, cerchiamo cos'è la verità e cos'è la menzogna nella realtà proprio, nella verità delle cose. Dice così questo testo, cercando di spiegare cos'è l'uomo se Dio non c'è. Nietzsche non dice qui che Dio non c'è, ma dice chi si crede l'uomo quando pensa di essere importante. In un qualche angolo remoto dell'universo c'era una volta, sembra una favola, c'era una volta un re, una regina, c'era una volta un corpo celeste, un astro, la Terra, sul quale alcuni animali intelligenti scoprirono la conoscenza. L'uomo viene chiamato qui un animale intelligente, volutamente, è un animale che scopre la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e menzognero della storia universale. Notate la precisione, eh? Cioè l'uomo è il minuto, è un frammento di tempo rispetto alla storia universale delle galassie. Nel 1800 si stava cominciando a scoprire l'ampiezza della storia dell'universo, dello sviluppo del cosmo e così via, no? La storia umana è un minuto che è menzognero e che è tracotante, cioè è orgoglioso. Cioè Nietzsche dice: ma chi si crede di essere l'uomo? E tuttavia non si trattò che di un minuto, Dopo pochi sussulti della natura, quel corpo celeste si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Immaginiamo l'ipotesi che la Terra ritorni a essere ghiaccio, ritorni a essere fuoco, ci sia una cometa che si abbatte, distrugge l'equilibrio dell'atmosfera, finisce la storia umana, finisce tutto, non finisce solo la mia vita, ma finisce la vita di tutti gli uomini. Tutta l'Africa, tutta l'Europa, tutta l'America Latina, tutta quanta l'Oceano, non c'è più nessun uomo. Ecco una favola, dice Nietzsche, una favola, è in realtà la filosofia nichilista, è la filosofia che governa il mondo oggi, che qualcuno potrebbe inventare senza però avere ancora illustrato adeguatamente, in maniera adeguata, in maniera precisa, in che modo penoso, che fa pena proprio, che fa tenerezza, che fa pietà, in che modo umbratile, come un'ombra, in che modo fugace, come una cosa che fugge via, in che modo insensato e arbitrario si sia atteggiato l'intelletto umano nella natura. L'intelletto umano, la filosofia, la scienza, il pensiero, si esalta ma non è niente. Ci sono state delle eternità in cui l'intelligenza, in cui l'uomo non c'era, e quando nuovamente l'intelletto umano non sarà più, non sarà successo niente. Cioè, quando tutti gli uomini finiranno, tutte le religioni, tutta la musica, tutta la filosofia, tutte le congregazioni religiose, tutti gli atei, tutti i pensatori, tutti gli edonisti, tutti gli amanti delle discoteche, non sarà successo niente. Tutta la storia umana è niente. Vedete, questa è il grande bivio. La storia umana è niente. Se noi la guardiamo solo con gli occhi della scienza, la storia umana è niente. Non la storia solo del singolo Einstein, ma la storia di tutti gli uomini. Se invece Dio è il creatore, la storia raggiunge il suo significato in questo essere che è fugace, che è umbratile, che fa pietà, che fa tenerezza, ma è l'unico essere in cui l'universo riconosce che c'è un creatore, che c'è colui che ha amato l'esistenza intera del cosmo, no? Allora vedete che io ho posto una differenza, cioè ho posto una doppia possibilità. Qual è vera, questa o questa? Ma dicendo questo ho mostrato che se non è vera questa, allora noi dobbiamo dire che è vera questa, cioè che la storia umana è niente. La questione antropologica in cui noi viviamo oggi, non è il caso di usare questa parola con i bambini, ma è importante perché la questione antropologica è se l'uomo è solamente casuale frutto e transitorio dell'evoluzione, l'uomo è niente. Non ha senso parlare dei diritti umani, non ha senso parlare della dignità dell'uomo, della lotta per sconfiggere la fame nel mondo. L'uomo è niente. Come e perché l'uomo ha questo valore da sesto giorno e da primo giorno? Perché? Notate ancora un elemento che è molto importante, avete una citazione della Dei Verbum 3, una riflessione che ha fatto la teologia cattolica, che è molto importante nella presentazione del tema della creazione, è questa. La creazione non è un evento puntuale che avviene solamente all'inizio. Quale che sia l'inizio, per esempio alcune persone in maniera un po' banale dicono, siccome c'è il Big Bang che è all'origine di tutto, Dio ha fatto il Big Bang e poi il Big Bang c'è questa esplosione originaria, c'è l'espansione dell'universo e si arriva a crearsi le galassie, le stelle, il sistema solare e così via. Tra l'altro sapete che l'idea del Big Bang è un'idea inventata da un prete, da un cosmologo che era un sacerdote, e per prenderlo in giro, siccome dicevano che era troppo simile all'idea della creazione, lo chiamavano il Big Bang, il termine era una presa in giro di un prete che secondo gli astronomi del tempo lo accusavano di essere troppo ingenuo, diciamo, nel riproporre questa materia, no? Ma non è questa l'idea di creazione, l'idea di creazione cattolica non è che c'è prima Dio, quindi c'è il Big Bang, quindi c'è l'evoluzione, cioè a partire da, quindi Dio sta qui, poi c'è un'esplosione originaria e poi dopo c'è lo sviluppo, no? Come se Dio desse una prima schicchera, un primo inizio. No, Dei Verbum dice Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo, cioè Dio non è prima che crea, ma Dio crea e conserva. conserva, cioè Dio è sia prima, ma Dio è anche qui, è anche qui, cioè Dio è sempre il creatore. Se non ci fosse il creatore, la materia tornerebbe nel nulla. Se volete, lo schema corretto per esprimere, è sempre imperfetto uno schema per esprimere l'infinità del mistero di Dio, ma si dovrebbe mettere Dio sopra l'evoluzione, quindi c'è l'inizio, diciamo, che non è il Big Bang, però ci ipotizziamo che ci sia un'esplosione iniziale, non sappiamo cosa c'è prima, c'è un'evoluzione. Dio è colui che crea ciò che è all'inizio che non c'era, perché la materia non può essere eterna, ma Dio crea ogni singolo momento, perché se Dio non avesse nel suo pensiero le cose non si conserverebbero. Che cosa vuol dire? Che Dio in questo momento sta pensando a me, cioè Dio non è che mi ha creato solo quando sono nato, mi ha creato quando ha fatto il gas primordiale che poi è esploso, perché se Dio adesso non pensasse a noi, noi torneremmo nel nulla. Noi siamo sempre creature, cioè vuol dire che l'esistenza di ciò che esiste, esiste sempre in quanto creatura che è legata al creatore. Questo gessetto, questa lavagna, questo tavolo c'è, questo gilet c'è perché pensato da Dio. Questo è vero, poi lo vedremo in particolare dell'anima cosa significa, ma questo è vero dell'esistenza di tutto. E questo è il significato della provvidenza, cioè Dio è in grado di essere presente nella mia storia, è in grado di mangiare l'angelo custode, è in grado di chiamare lei anni fa a diventare suora, è in grado di chiamare uno a sposarsi, cioè Dio non è il creatore nel senso è l'inizio. Dio è colui che conserva, è colui che guida la storia. Solo questa è la corretta visione teologica della creazione. E questo fa sì che l'uomo trovi la fiducia che Dio è il Signore dell'universo, il Signore della storia. Allora c'è realmente l'evoluzione, ma l'evoluzione c'è in quanto presente nelle mani di Dio. Dio è sempre presente in ogni anello, in ogni passaggio, no? E qui è molto importante, avete un testo straordinario di Ratzinger a pagina 23-24, le famose conferenze a Lione, a Parigi, sul motivo della crisi della catechesi, siamo nel 1983, il testo integrale lo trovate sugli scritti, un testo che merita studio, approfondimento, ci siamo tornati già più volte. Lui dice: a volte si è pensato nel passato che parlare della creazione sminuisse la cristologia, cioè si è pensato che la catechesi, la predicazione, anche l'insegnamento della religione dovesse incentrarsi tutto su Gesù, il Nuovo Testamento, il Kerigma, la narrazione dei miracoli, delle parabole, delle sue opere, la morte, cioè si è centrato, si diceva: se io parlo troppo di Dio creatore, Cristo, che è il centro della rivelazione di Dio, viene a scomparire. E spiega però oggi com'è diversa la situazione. Oggi, tuttavia, è il timore inverso che mi sembra giustificato. E spiega: l'emarginazione della dottrina della creazione riduce la nozione di Dio e di conseguenza la cristologia, cioè se io riduco la creazione rendendola una dottrina secondaria e insignificante, in realtà è questo che impoverisce la cristologia. Perché se quel Dio che si incarna in Cristo non ha fatto il mondo, non è il Dio infinito, la cristologia, che è semplicemente un uomo, un rabbino, un ebreo che dice delle ebree, che cristologia è? È una cristologia insignificante. La cosa di un interesse mostruoso della cristologia è che colui che ha creato il mondo si fa un essere penoso, un essere fugace, un baratile, cioè il creatore, il Dio che ha fatto tutto, che ha fatto le galassie, quel Dio infinito ora è presente dentro un bambino, dentro un crocifisso, dentro l'uomo Gesù. Questo è interessante, ma se io riduco Dio e la creazione, ma allora chi è Gesù? La cristologia perde di significato, perde di spessore. E prosegue: ora, soltanto se l'essere, ivi compresa la materia, è concepito come uscito dalle mani di Dio e conservato nelle mani di Dio, Dio solo allora è anche realmente nostro Salvatore, nostra vita, la vera vita. Cioè, se Dio non ha creato il mondo, ma che senso ha dire che Gesù è Dio venuto nel mondo per salvare il mondo? Se il mondo non è di Dio, se il mondo è una casualità, perché Dio dovrebbe salvare una cosa che non esiste per il fine di raggiungere la salvezza, per il fine di lodarlo, per il fine di entrare nel paradiso? Cioè, se non c'è all'origine Dio e il suo paradiso, Dio e la sua gioia, ma perché serve un salvatore? In realtà il concetto di salvezza, di incarnazione, di croce, di resurrezione, la vita intera di Cristo, la storia, ha senso solo se la materia viene da Dio. La materia è uscita da Dio, ma il peccato l'ha corrotta e Dio si fa uomo per togliere il male che avrebbe distrutto la creazione e riportare la creazione in Dio. Allora la creazione spiega in maniera, secondo me, profondamente acuta, originale e verissima per il contesto attuale, la creazione è decisiva nella cristologia e nell'annuncio del Vangelo. Se è vero quello che dico, io non sono veramente convinto, un libro di testo di una scuola che tratti in maniera povera, banale, la creazione è già da buttare nel cestino della spazzatura. Un catechista che non dia grande spazio alla creazione è un catechista che non è più capace di parlare del Vangelo di Gesù. Poi guardate, l'abbiamo già detto, no? molti libri di testo partono dalla storia di Abramo, molti catechismi, cioè no, quasi non si parla neanche, o si fa colorare la pecorella, l'arcobaleno, la balena, l'antilope, cioè la creazione è ridotta a un banale animalismo, che belli che sono gli animali, no, se Dio non ha creato la materia, Gesù non significa niente. Gesù è inutile, Gesù non può essere quello che dice, perché non c'è la salvezza. Un ulteriore testo, stiamo girando intorno a questo secondo punto per farvi comprendere come proprio l'affermazione teologica Dio è il creatore è decisiva, la troviamo nel Cantico delle creature, un'ulteriore semplificazione, no? Sapete che questo testo meraviglioso di Francesco d'Assisi, segno che Francesco fra l'altro sapeva scrivere benissimo in italiano, sapeva poetare, sapeva scrivere parole che non sono di certo parole di ignorante, siamo agli inizi della letteratura italiana. Il cantico delle creature, con termine creatura che si riprende, non è il cantico della natura. Qui si gioca un equivoco fondamentale, cioè nel linguaggio della scuola, che banalizza a volte molte cose, nel linguaggio a volte della casa che banalizza, sembra quasi che dire creatura o dire natura sia interscambiabile. Allora la giornata del creato vuol dire piantiamo dei semini, raccogliamo i mandarini, vediamo il girino che diventa, no, amiamo la natura, no? Francesco non scrive un cantico della natura che dice che bello il mondo, ma Francesco scrive un cantico delle creature, cioè Francesco scrive una lode di Dio creatore delle creature in cui in ogni creatura lui non dice che bello il passerotto, ma dice che meraviglia Dio che ha come creatura il passerotto e il passerotto che è creatura che mi fa capire la meraviglia di Dio. Questo è il cantico delle creature, se voi lo prendete, possiamo solo a memoria dire i primi versi, pensate come comincia, no? Per esempio un insegnante lo potrebbe dire a memoria, lo potrebbe insegnare a memoria, anche a bambini di terza, quarta elementare, in un gruppo di parrocchia. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, l'onore, tonne benedizione. A te solo altissimo se confanno e nullo omo è ne digno tementovare. Francesco non è che comincia dicendo la predica agli uccelli, che belli gli uccelli, che belli i pesci. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laudi, tu è l'onore, tuo è ogni benedizione. A te solo, altissimo, si confanno e nessun uomo è degno neanche di dire il tuo nome. Tu sei talmente grande che un uomo non può neanche dire il tuo nome. E poi comincia scendendo da Dio, discende, laudato sii mi Signore con tutte le tue creature. Laudato sii tu, Signore, con le tue creature, cioè le tue creature e te e le tue creature, tu sei lodato con le creature che tu hai fatto, tu sei il Signore. e subito leggiamo solamente del sole, specialmente messerlo frate sole, lo quale iorno e allumine noi per lui, e te lui è bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Notate questo verso, secondo me un bambino, ma anche un vecchio, un moribondo, lo capite? Il sole de te altissimo porta significazione, cioè il sole è segno di te. Il sole non è bello solo in quanto è il sole, ma porta nella suo splendore, nel suo calore, nel suo ridare la vita, i colori al giorno, porta immagine di chi sei tu. Voi sapete che una delle realtà più alte, più difficili, per esempio Don Giussani insisteva molto su questo, solamente quando io vedo una persona, una cosa come segno, la riesco a rispettare veramente. Se no la uso come un oggetto, la mia donna, il mio marito, il mio figlio, i miei bambini da docente, da prete, sono segno di Dio. Cioè io vedo i loro occhi, vedo gli occhi della donna che amo e sono bellissimi, cioè è lei, ma i suoi occhi sono segno di una bellezza di uno che l'ha voluta così bella e che è ancora più bello di lei. Cioè la bellezza di Dio non toglie la bellezza della donna, ma anzi le conferisce la vera bellezza. Se invece Dio non fosse dietro la bellezza di una donna, quella bellezza sarebbe puramente effimera, sarebbe solo apparenza, sarebbe oggettuale. Non fosse dietro il suo cuore, il suo cammino di fede, il suo cammino di amore, ci fosse la sua provvidenza che la guida. Allora dire de te altissimo porta significazione vuol dire educare il ragazzo. Il ragazzo, se è nella catechesi in maniera esplicita a fare una professione di fede in Dio, se invece è un ragazzo nella scuola, io non posso, ma io posso fargli intuire quanto è grande il cristianesimo. Noi cristiani, si può dire a un bambino anche che non è credente, noi, vedi questo cantico, noi intuiamo che dietro la vita dei tuoi genitori c'è un significato, cioè c'è un senso, c'è una bellezza che supera la loro stessa vita. Capite? Questa è l'idea di creazione. Questo è il concetto teologico di che la creazione non è materia indistinta. La creazione è segno della bellezza di Dio. Segno della sua forza, segno della sua grandezza, segno della sua fecondità, segno della sua infinita misericordia, segno della sua sovrabbondanza di amore. E per questo Cristo è Dio che viene in mezzo a noi. Di Cristo è il continuatore dell'opera del Creatore. Il Creatore non può permettere che si rovini la sua creazione. Noi vediamo a volte il male, il peccato, poi torneremo, no? Cioè, ma cosa hanno fatto a quel ragazzo che si droga? Cioè, immaginatevi chi l'ha fatto, Dio che dice, ma voi avete rovinato con la morte, con il peccato, questo orrore, questa vergogna, cioè, guardate come avete ridotto la mia opera. Per questo c'è bisogno di Cristo, per questo io vengo per riprendere in mano la mia creazione. E un ultimo esempio su questo aspetto già più vicino al tema dell'uomo è questo testo di Angelini, un altro esempio con cui continuo a girare intorno per farvi capire la ricchezza di questo tema. Vedete che non stiamo dicendo Dio ha creato il mondo, coloriamo i pavoni, stiamo riflettendo che cosa vuol dire, cioè quante infinite sfumature ha questa cosa. Dice Giuseppe Angelini in questo libro bellissimo, dice: noi riteniamo che Dio sia presente ogni volta che nasce un bambino. Un bambino, cioè Dio non è solo all'origine del Big Bang, ma quando sei nato tu, Dio era presente. E spiega, l'antica teologia usava un termine che noi non usiamo più, ma che è verissimo nel suo significato. Dio ti ha dato l'anima. Serve il lavoro dei tuoi genitori, ma l'anima, ci arriveremo adesso in maniera più esplicita nel quarto punto, cioè questa tua capacità di essere personale, di essere in relazione con Dio, questo te l'ha dato Dio. Che cosa vuol dire? Che Dio è veramente presente non solo in ogni passaggio evolutivo, quindi è presente quando si crea il sistema solare, è presente quando l'ossigeno pian piano si forma, è presente quando si forma l'acqua, quando si forma l'idrogeno, il carbonio, quando si formano le varie specie, ma Dio è presente soprattutto in ogni embrione che viene alla luce. Anche se i tuoi genitori non ti avessero voluto, anche se i tuoi genitori avessero... Dio era presente, Dio ha voluto te. Pensate, questa è una domanda enorme che noi ogni tanto ci poniamo e poniamo agli altri, ed è bello quando noi riusciamo a trovare una risposta, no? Ma è bene che io viva. Ma chi mi ha voluto? Cioè, io vivo solo perché è un caso, o io ho la vita, io, voi, ho la vita perché io sono stato voluto? La fede cristiana dice, questa è l'idea di creazione di Dio che crea l'uomo nel sesto giorno, tu sei stato voluto, tu, non solo Adamo, non solo il primo uomo, non solo l'umanità, proprio tu. La creazione è un'affermazione del valore sconfinato del singolo uomo. Anche del ragazzo che è stato rifiutato dai genitori, del ragazzo adottato che non sa neanche se i genitori l'hanno concepito in un momento in cui lui era ubriaco e lei era una prostituta e poi l'hanno buttato in un cassonetto e l'hanno preso in un orfanotrofio, non si sa niente, cioè quel ragazzo piangerà giustamente, ma quella sua vita Dio c'era, quando lui, Dio lo ha voluto, lo ha desiderato e lo desidera adesso. Per cui c'è una paternità più alta della paternità umana, che supera la paternità umana. Questo è il grande annuncio di gioia del concetto di creazione. Non c'è solo il desiderio umano di volere il bambino. E se il bambino non fosse stato voluto dagli uomini? E allora è nato per caso, se gli uomini l'hanno concepito per caso? Bene. Passiamo al punto terzo, pagina 25, qui avete solo il titolo, ma ci ragioniamo nella ricchezza e nella semplicità di questo testo. I due capitoli di Genesi, il primo ed il secondo, hanno una... di nuovo una, se volete, una confluenza su altri temi, non solo sul primato, sul culmine, sul significato dell'uomo, ma lo hanno anche nel descriverlo, nel fornircene le sue caratteristiche. E di nuovo a me sembra utile collegare Genesi 1 e Genesi 2. Punto terzo, appunto, entrambi questi capitoli, con delle immagini diverse, ci dicono una cosa: che l'uomo viene dalla terra, l'uomo viene dalla materia, l'uomo è materia. L'uomo non ha materia, semplicemente non ha un corpo, ma l'uomo è materia, è un corpo, cioè io sono il mio corpo. Come lo dicono questi due, i due capitoli? Il capitolo primo lo dice in una maniera semplicissima, lo dice attraverso la narrazione del sesto giorno. Come sapete, nel sesto giorno vengono creati prima gli animali, cioè il sesto giorno non è dedicato solo all'uomo, ma il sesto giorno è un giorno in cui vengono creati gli animali stessi. Se voi lo prendete, siamo al versetto 24, Genesi 1, 24, dice così il testo: Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiami, rettili, bestie selvatiche, secondo la loro specie. Così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. I rettili, quindi anche i serpenti, le lucertole, i coccodrilli e così via, no? E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci. Notate, non è un altro, non c'è sesto giorno e poi l'uomo, ma l'uomo è un animale, cioè l'uomo è talmente un animale, uguale per certi aspetti agli altri animali, che non ha neanche un suo giorno. Non è che gli animali sono creati nel quinto giorno, cioè l'autore di Genesi avrebbe potuto mettere nel quinto giorno gli uccelli, i pesci e gli animali, invece li mette nel quinto giorno i volatili e gli animali del mare, nel sesto giorno tutti gli animali della terra, rettili, bestiame, bestie selvatiche, uomo, donna. Cioè vuol dire l'uomo è un animale, l'uomo è veramente terra, è veramente un animale. La Chiesa non nega la natura animalista dell'uomo, ma vi aggiunge, adesso vedremo di nuovo nel quarto punto un'altra cosa, l'uomo è appartenente all'ordine degli animali, all'ordine della materia, all'ordine della storia del cosmo. Come fa Genesi 2 a dire la stessa cosa? Segno che c'è un ritorno su questo elemento, lo accenniamo e poi lo riprendiamo nella seconda ora, lo fa in maniera ancora più esplicita dicendo che Adam viene min Adamah, dalla terra, Adamo è fatto di terra, di argilla, è impastato di terra. Quindi è fatto veramente, l'uomo non è spirito semplicemente, l'uomo non è soffio di Dio solamente, l'uomo è terra, l'uomo è realtà materiale, concreta, oltre ad essere, poi lo vedremo, qualcosa di diverso. Riprendiamo allora questa lettura in parallelo di Genesi 1 e 2, che io ritengo la migliore a livello pedagogico, lo state capendo, no? Cioè io ritengo non del tutto utile, va bene lo stesso, ma non mi sembra la via migliore nella scuola e nella catechesi, dire prenderò solo uno o solo l'altro, ma proprio far vedere cioè come i due testi hanno dei punti di unione che si illuminano a vicenda e quindi tolgono di per sé il problema di quale sia, se il testo sia scientifico o no, perché diventa subito chiaro che sono delle immagini vere. Dicevamo come il secondo capitolo, che invece non mette l'uomo al sesto giorno nel giorno degli animali, perché mette prima l'uomo e poi gli animali, fa un lavoro diverso, cioè usa l'immagine della terra. Noi lo troviamo subito ai primi versi, siamo al capitolo 2, versetto 4. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dai canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore plasmò l'uomo. Notate, qui è chiarissimo, è come se l'uomo fosse fatto sulla terra senza ancora le piante, senza ancora gli animali. Quindi vedere l'uomo per ultimo con piante, animali, uomo, e vedere uomo, piante, animali, donna, ci fa capire che Genesi non vuole dire cosa viene prima, cosa viene dopo, ma vuole dare un messaggio che è diverso. L'uomo viene fatto nel secondo capitolo quando ancora le piante non ci sono, quindi le piante verranno dopo. E come fa l'uomo? Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò, poi lo vedremo la seconda parte, cioè c'è l'idea di Dio che plasma, prende, impasta, cioè l'uomo è fatto maneggiando la materia, muovendola, organizzandola, come si fa un pupazzo di plastilina, no? Se voi prendete l'ebraico c'è un'ulteriore sfumatura, questo lo sapete bene dai vostri studi, plasmò l'uomo dalla polvere, si dice Adam min, che vuol dire da, Adama, che è la terra. Adam min Adama, l'uomo dalla terra. Guardate, è evidente che Adam e Adama è un gioco di parole, cioè l'autore ebraico usa un gioco di parole. Adama è la terra. Adamo, noi potremmo tradurlo con un aggettivo come terrestre, non come nome proprio o non come abitante della terra, ma come fatto di terra. Potremmo tradurlo con polveroso, potremmo tradurlo con dei termini di questo tipo, no? Cioè, Dio fece terrestre dalla terra, Dio fece polveroso dal polvere, cioè come fosse un nome, diciamo, di chi è l'uomo, non è un nome proprio Adamo, non è che il primo uomo si chiamava Adamo. Genesi non vuole dire, ma vuole dire una cosa molto più importante, che l'uomo è veramente polvere, è veramente terra, è veramente materia. Vedremo che non è solo materia, ma è veramente materia. Allora vedete che Genesi 2 dice che l'uomo è un animale in questa maniera diversa, mentre Genesi 1 lo dice mettendolo nel sesto giorno con gli animali, Genesi 2 lo dice, vedi che sei fatto di terra, di polvere, sei così, il tuo nome stesso. Tu sei un terrestre, sei un terroso, si potrebbe anche, Dio fece terroso dalla terra, dalla polvere e così via, no? Sono termini che si potrebbero usare. Che cosa vuol dire questo? Che l'uomo è fatto di terra? Vuol dire la concretezza, cioè pensate a livello educativo, aiutare i bambini, i ragazzi, casi i loro, a capire che noi siamo veramente fatti di terra. Tu, Andrea, il mio nome, tu Andrea, hai bisogno di bere il caffè, hai bisogno di mangiare la pizza, hai bisogno di mangiare i tortellini, hai bisogno di mangiare il dolce. Cioè, se tu non metti della materia dentro di te, tu muori. Se volete, così, una cosa che io dico sempre quando parlo di questa cosa, mi piace porre una domanda che si può porre anche ai bambini e ragazzi, sia nella catechesi che nella scuola, una domanda di queste enormi filosofiche. Perché Dio ha fatto la vita in maniera tale che non si mangia solamente quando si nasce, non si dorme solamente una volta l'anno, non si beve l'acqua, ma bisogna mangiare 3 volte al giorno, 5 volte al giorno, colazione, merenda, pranzo, colazione, poi se, perché devi bere, cioè perché Dio, non sarebbe meglio fare la vita che tu, perché bisogna dormire, cioè dormire vuol dire perdere tante ore. Dormire è anche molto bello, è una cosa delle cose più belle, ma che bisogno hai tu di dormire? Cioè, perché Dio ha fatto la vita in maniera tale, pensate a una mamma, a un papà, alla cuoca o al cuoco della scuola che deve ogni volta ripreparare la pasta e cuocere il pollo arrosto, cioè bastava farlo una volta, tu eri contento. Perché Dio, io vi sono dato questa risposta, ognuno trovi la sua, ma a me sembra vera e legata alla spiritualità di Genesi, cioè Dio ha fatto la vita non come un possesso, cioè se tu avessi solo un'anima, tu potresti dire l'anima io ce l'ho per sempre, io non ho bisogno, l'anima c'è, l'anima non si può togliere, non si può distruggere, l'anima, poi ci arriveremo, dice la Chiesa, è indistruttibile, è eterna, ma il corpo ti ricorda che tu hai bisogno di ricevere la vita ogni giorno. Tu facendo colazione ricevi la terra, mangi il frutto della terra, l'insalata, il pomodoro, la mozzarella e la carne e il grano che diventa pasta, il grano che diventa pane, e mangi la creazione e sei ricreato, rinnovi, la tua vita ti viene regalata di nuovo. Amare il cibo non vuol dire solo sentire, ma vuol dire sentire che Dio ci ridona la vita attraverso il cibo. Vuol dire scoprire che noi siamo veramente fatti di terra, cioè se noi non mettessimo polvere dentro, e acqua e terra e carciofi e cotolette dentro di noi, noi non vivremmo. E notate, da un altro aspetto enorme, dire che l'uomo è terra e Adamà, che l'uomo è polvere, vuol dire anche dire che amare l'uomo vuol dire amare il suo corpo. Non esiste un amore che è solamente spirituale, dove io ti parlo ma non mi preoccupo se dormi, se mangi, se non mi preoccupo di nutrirti. L'amore, siccome è amore per l'uomo, è corpo, l'uomo è terroso, è polveroso, allora chi non tocca la polvere non ama l'uomo. Non c'è amore che sia solo spirituale, ma l'amore, che è una realtà umana e divina, passa tramite la terra. Pensate, solo per fare degli esempi che si possono fare, ma delle realtà, io conosco persone, per esempio, che si vogliono sposare, ragazzi di 30 anni, eccetera, e nessuno vuole imparare a cucinare. Ah, ma noi ci amiamo, ma noi parliamo bene, ma noi ci piace passeggiare, fare... Ma scusa, ma chi cucina? Cioè, a casa si mangerà sempre male. Cioè, il che non vuol dire che deve per forza cucinare lei, ma vuol dire che amare vuol dire cucinare. Cioè, imparare a cucinare bene è una forma di amore. Se volete, si potrebbe dire, è una forma più alta di amore. Voi vedete anche in una comunità religiosa, per esempio, se si mangia male, stanno tutti... Cioè, non è vero che basta pregare bene. Bisogna mangiare, e se sono persone di culture diverse, bisogna mangiare quello che... Cioè, bisogna essere attenti a... L'economo è una figura centrale in una comunità religiosa, così come la cucina, la cambusa, perché se si mangia male, non è che l'evangelizzazione va bene lo stesso, cioè questo è un punto nodale. Ma perché un punto nodale? Perché l'uomo è Adamo, perché l'uomo è tratto dalla polvere, perché l'uomo è un animale, perché l'uomo è fatto il sesto giorno, l'animale se non mangia, non caccia, non riesce a correre, non riesce a nuotare, non riesce a volare. Allora amare vuol dire che si sta, si mangia, si gode, si beve, si dorme, Sapere la grande intelligenza di un educatore è saper far riposare, sapere quando è il momento della merenda, sapere quando è il momento, sapere che ci sono delle merende che fanno male, delle merende che fanno bene, curare la salute delle persone, eccetera, no? E questo è straordinario, cioè la concretezza con cui Genesi ricorda la natura materiale dell'uomo, la natura corporea. Notate, è banale che lo ripeta, no? Ma notate come io non mi sto limitando a dire, beh, Adam viene da Adam, c'è scritto in tutti i libri, no? Cioè, poi trovate una piccola nota, lavorate negli animismi. No, tu mi devi far esaltare, cioè la catechesi e la scuola devono portare il contenuto in palma di mano, cioè farlo dire che cosa bella, che cosa anche semplice se volete, no? Cioè non è una cosa complicatissima. È un'affermazione semplice. Dio fece terroso dalla terra. Dio fece l'uomo il sesto giorno insieme agli animali, secondo la loro specie. Cioè, però ti fa gustare il testo, ti fa entrare anche in maniera semplice nella sua rilevanza, nella sua freschezza, nella sua semplicità e bellezza, no? Punto quarto. Anche nel considerare che l'uomo non è solo un animale, ma che l'uomo è l'unico essere capace di qualcosa di diverso, che poi definiremo meglio, anche qui noi possiamo non limitarci a leggere un testo, oppure l'altro testo, oppure prima uno e poi l'altro, ma possiamo confrontarli e vedere un elemento che li caratterizza insieme pur differenziandoli. Noi vediamo che nel primo testo l'uomo che è creato nel sesto giorno ha però una peculiarità. Se noi riprendiamo il capitolo primo, quando si parla dell'uomo al versetto 26, si dice: e Dio disse, facciamo l'uomo, stessa espressione, facciamo gli animali, facciamo la luna, cioè facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Cioè c'è una peculiarità dell'uomo che è all'immagine e somiglianza di Dio. L'uomo non è solo un animale, l'uomo è un animale, l'uomo è terra, ma l'uomo che cosa vuol dire che l'uomo è immagine e somiglianza, mentre non lo è il pinguino? Abbiamo detto che tutto è segno di Dio. L'albero, lei parlava di Porritello, di intervallo, abbiamo visto come Francesco d'Assisi dice che il sole è porta significazione, ma l'uomo non è semplicemente che porta significazione, ma è di più, è immagine. Cosa vuol dire questo? La stessa cosa, come sapete, si ripete al versetto 27: Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Cioè, qui è talmente lì c'è un'insistenza, una duplicazione, cioè due volte, più o meno, con delle varianti, questo testo, per dire che ci si pone l'accento. Cioè, non è che l'uomo è solo, ma molto di più l'uomo è questo. Se voi prendete il secondo capitolo, c'è un modo diverso di dire qualcosa che però è molto simile. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo, siamo al versetto 7 del capitolo 2, 7, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Cioè nel creare l'uomo c'è una caratteristica, gli soffiò un alito di vita, un nefesh, un'anima, qualcosa che è difficile anche qui da definire. Però c'è un intervento di Dio che soffia, cioè la vita dell'uomo viene insufflata, è come se Dio soffiasse e a questo pupazzo di terra gli soffiasse dentro la vita. Se voi guardate dopo, quando si parla degli animali, non si dice degli animali che fece la stessa cosa, ma si dice solo, versetto 19, il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche, tutti gli uccelli, e li condusse all'uomo. Cioè, dopo aver fatto l'uomo, dopo un po', plasma, cioè gli animali sono plasmati come l'uomo, gli uccelli sono plasmati come l'uomo, ma Dio non gli soffia un alito di vita. Allora in questa maniera anche questo testo dice che l'uomo ha una vita, qualcosa che lo anima, che lo rende quello che è dall'interno del suo corpo, che è opera di Dio e che è diverso dalla pura materialità, dalla pura terrosità, dalla pura animalità, no? Che cos'è questa realtà? Qui di nuovo è una domanda interessantissima, cioè si può affrontare come domanda: qual è la differenza fra te e l'animale? Qual è la differenza fra il bambino? Una domanda interessantissima per nella catechesi, nella scuola, cioè Genesi su cosa vuole porre l'attenzione? Anche qui giriamoci intorno senza dare subito una definizione. Si potrebbe dire innanzitutto, per una prima approssimazione, che la differenza fra l'uomo e l'animale, che è segnata, noi la vediamo nell'esperienza concreta da due eventi che noi viviamo sempre. Primo evento, la vita religiosa. L'uomo è a questo soffio che Dio proprio gli dà, cioè a qualcosa che viene da Dio stesso, che non viene dalla terra. L'uomo assomiglia a Dio, lo vediamo dal fatto che l'uomo è in dialogo con Dio. Nessun gatto, nessun cane, nessun delfino, per quanto intelligenti, potranno mai bestemmiare. Avete visto un gatto che maledice la Madonna? O che maledice comunque il senso della vita, che dice: ma perché io esisto? Avete visto un gatto che alla sera si inginocchia e dice: Signore, ti ringrazio della giornata? Un cane che dice: ti prego, Signore, per i miei... Cioè, un cane non può pregare e non può quindi neanche odiare Dio, non può bestemmiare. C'è una battuta divertente, una stupidissima storiella, una barzelletta, eccetera, di un missionario che sta evangelizzando l'Africa, e a un certo punto capita in un posto dove i leoni lo circondano, e allora lui si inginocchia e prega e dice: Signore, aiutami, fa che questi leoni abbiano sentimenti cristiani. E i leoni si inginocchiano e dicono: Signore, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Un leone non può mangiare lodando qualcuno che è più grande di se stesso, che lui non vede, non è capace di vita religiosa, non è capace di questa domanda, di questo odio, di questo amore che riguarda l'uomo e Dio. Pensate alla differenza nel vivere la morte, cioè non c'è dubbio che un animale soffre in qualche modo della morte di un suo cucciolo. Ma la differenza è che un uomo, quando muore suo figlio, dice: perché? Dice: dov'è adesso? Cioè, lo rincontrerò, lo riabbraccio. C'è un luogo, lo seppellisce pregando di poterlo rincontrare, lo seppellisce dicendo che la sua vita sia lieve, dicevano gli antichi, che la sua vita sia benedetta, cioè prega per lui. Un animale non dice: è morto, allora Signore, entità suprema, dei politeisti, cioè non è capace di preghiera e quindi non è capace di odio religioso, non è capace di maledizione, di bestemmie. L'autore di Genesi sottolinea che c'è una differenza reale, una differenza profondissima. In particolare nelle elementari, nel momento in cui, voi sapete che in terza elementare, per esempio, per un anno intero si dà la preistoria, il bambino in Italia, nell'ordinamento italiano, nel terzo anno della scuola, ha circa 8 anni, 7-8 anni, eccetera, fa un anno intero in cui studia l'uomo preistorico, la scoperta del fuoco, della ruota, la pietra, il ferro, la vita comune, l'allevamento, la caccia, eccetera, eccetera, no? Allora è importantissimo mostrare che l'uomo, per quanto primitivo, l'uomo è l'uomo da quando seppellisce i morti, da quando fa affreschi, da quando compone canzoni, da quando simbolizza, da quando si rivolge a Dio. La differenza fra la scimmia e l'uomo non è un piccolissimo anello, dice un mio amico prete, ma è un anello enorme. Cioè, fra l'ultimo dei primati, prima dell'uomo e l'uomo, c'è un salto enorme, perché non si arriva gradatamente a lodare Dio. A un certo punto c'è una scimmia che non ha mai ringraziato Dio e c'è una scimmia che ringrazia, che prega, che invoca, che ha paura e quindi si rivolge non alla forza fisica, ma dice a un'entità più grande: proteggimi. Questo è fondamentale, cioè mostrare come realmente ci sia una cesura, e Genesi è il testo che segnala questa cesura. L'uomo è immagine di Dio, l'uomo ha un soffio, un anelito di vita che viene da più in alto. Qui avete fra i vari testi un testo a pagina 25 di una grandissima scrittrice, Marguerite Yourcenar, famosa per le memorie di Adriano e per tanti altri suoi libri molto belli. Questo è un testo non narrativo, è una riflessione sull'uomo primitivo, preso dal libro Archivi del Nord, e lei in maniera secondo me molto, molto bella, per quanto con le sue sottolineature molto particolari, adesso non entriamo nelle sue sottolineature, lei dice: io non capisco quando l'uomo moderno si ritiene molto migliore dell'uomo primitivo, come se la donna, l'uomo, l'artista, lo scienziato fosse profondamente... No, la vicinanza dell'uomo quando una mamma oggi muore un bambino. Pensate quando una mamma primitiva moriva, i canti, le melodie, le tristezze, le neni, quando c'era l'inno dell'amore, quando c'era la guerra. Cioè, l'uomo che sembra così diverso fra l'uomo primitivo, in realtà è estremamente uguale. Cerca l'amore, cerca il senso, cerca come si vince la morte, cerca che cosa vuol dire generare la vita, cosa vuol dire educare. L'uomo è questo. Nessun animale ha mai cercato come seppellire i morti e affidarli alla vita eterna. A causa della nostra superbia, dice lei, che di continua nega agli uomini del passato percezioni simili alle nostre, rifiutiamo di vedere negli affreschi delle caverne qualcosa di più che i frutti di una magia utilitaria, come se loro fossero magici e noi fossimo... No, in quella magia loro cercavano la vita eterna, la speranza, la vittoria sulla morte, il perdono, la grazia, esattamente come noi. Nel canto innamorato che cercava di dire le parole dell'amore, di dipingere l'amata, il suo seno, è esattamente quello che una donna, un uomo oggi si scambiano nel mistero dell'amore. Ciò che invece non è in grado di fare una qualsiasi animale, bello, ma non capace di affidare a Dio un figlio, non capace di maledire il nemico, di dire la bestemmia, cioè di dire la maledizione dell'esistenza, di dire non è capace di questo l'animale. A pagina 25 trovate un testo, se volete, che esplicita in maniera più chiara questo, proprio rendendolo teologia, rendendolo linguaggio teologico, di Ratzinger, da Introduzione al Cristianesimo, che cerca di vedere come si potrebbe oggi dire l'espressione avere un'anima spirituale in un linguaggio relazionale esistenziale. Dice così: possedere un'anima spirituale vuol dire precisamente essere tassativamente voluti, individualmente conosciuti ed amati da Dio. Possedere un'anima, linguaggio ontologico, avere un'anima, io sono un'anima, io ho un'anima, nel linguaggio esistenziale ha come corrispettivo, è la stessa cosa, dire io sono individualmente amato e voluto da Dio. Dio vuole bene proprio a me. Avere un'anima spirituale significa essere creatura chiamata da Dio ad un perenne dialogo con Lui. Io ho un'anima. Oggi io posso dire io ho un dialogo con Dio. È la stessa cosa. Cioè, Dio mi ama, io gli rispondo nell'amore. Io tragicamente lo odio, lo rifiuto, sono indifferente, ma so di essere indifferente. E in maniera ancora più chiara, ciò viene espresso mediante un linguaggio più spiccatamente storico ed attuale, mediante la frase essere un interlocutore di Dio. Avere un'anima per la fede cattolica vuol dire essere interlocutori di Dio, avere dialogo con Lui, avere relazione viva con Lui, dalla parte sua verso di noi, dalla parte nostra verso di Lui. Ecco che cosa Genesi suggerisce dicendo che Dio soffia un alito, dicendo che l'uomo ha immagine e somiglianza. Primo aspetto.